La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
Nave dei Folli, settima stagione, episodio 22.
Salve a tutti, sono Davide Passoni, sono l'amministratore delegato di Sira S.p.A. e sono orgoglioso di presentarvi la nuova generazione di robot umanoidi. Che la Sira distribuirà in collaborazione con l'azienda Agibot. Vi aspetto tutti a Milano all'Hotel Magna Parsi il 30 gennaio per poter toccare con mano questa nuova rivoluzione della robotica industriale e non. E per parlare insieme di futuro dell'automazione, di futuro dell'intelligenza artificiale.
Dopo aver teorizzato il buco Landschaft, nel 1961 i fratelli Schnell ne realizzano il primo modello, concepito secondo queste direttive, presso l'azienda di servizi stampa Buch & Ton, parte del gruppo Bertelsmann, e poco dopo progettano un intero edificio per la casa farmaceutica Boehringer a Mannheim. Nel frattempo le idee dei due fratelli e della loro cerchia sono diffuse tramite la creazione di una casa editrice, Verlag Schnelle, nata nel 1960 e che durante quel decennio pubblica opere riguardanti la teoria dell'informazione, la pianificazione e l'organizzazione, il dibattito internazionale intorno alla cibernetica e le loro proprie teorie riguardo la composizione dell'ambiente d'ufficio. Oltre a varie collane di riviste, Schnelle pubblica autori quali Ansoff, Simon, Brandenburg, Frank, Alsleben e Passow, figure di spicco della cibernetica tedesca. Inoltre Wolfgang Schnelle pubblica Ordine gerarchico in ufficio, rango e problemi di gruppo nelle amministrazioni, a cui seguono altri testi firmati dal fratello Eberhard, come Introduzione alla cibernetica per le imprese e l'industria, Architetto e organizzatore e Metodi per risolvere compiti complessi in grandi organizzazioni. Nel 1965 la società, che nel frattempo ha cambiato il nome in Quick Burner Team, raggiunge fama mondiale. Dopo aver progettato uffici open space per giganti del capitalismo tedesco del calibro di Krupp, Ornstein & Koppel, Deutsche Lufthansa, lavora all'ideazione di uffici per la IBM a New York, la BBC a Monaco, la Ford a Colonia, la Texas Instrument, sempre a Monaco, e la Shell a Caracas. Come sostengono sul loro sito internet,
il lavoro del team di Quickburn si caratterizza per il fatto che i dipendenti del cliente vengono integrati nel processo di pianificazione. Coloro che sono oggetto della pianificazione possono dire la loro nell'ambito di collettivi di pianificazione interni all'azienda. Ben presto, la pianificazione della pianificazione passa in primo piano nel lavoro e i membri del team di Quickburn si presentano come esperti in tecniche di cooperazione.
Nel 1966 il team mette in pratica il principio del lavoro di squadra creativo, con la creazione di 5 gruppi di lavoro, i quali eleggono un coordinatore di gruppo che rimane in carica per 2 anni. I gruppi stabiliscono autonomamente i propri stipendi. Si va da un minimo di 1800 marchi a un massimo di 10.000, con 2 coordinatori che hanno il compito di appianare eventuali tensioni.
I need you.
Nel 1968 Eberhard Schnell sviluppa un
corso di formazione per decisori
che consiste in
un metodo per ampliare la complessità dei problemi, stimolare la creatività nella risoluzione dei problemi, mettere in luce conflitti e punti di accordo nell'elaborazione di strategie d'azione comuni.
Una delle principali novità consiste nell'uso di cartoncini e fogli di carta da imballaggio per strutturare la comunicazione. Per la stesura di relazioni,
la tecnica di schematizzazione può essere impiegata in modo particolarmente efficace. Alla lavagna vengono provate diverse varianti. Si possono utilizzare anche grandi fogli di carta da imballaggio.
L'anno seguente Wolfgang Schnell viene ingaggiato per coordinare i lavori del gruppo di progetto per la riforma del governo e dell'amministrazione, dove opera in qualità non tanto di esperto, quanto di moderatore,
al fine di facilitare la collaborazione tra i membri del gruppo di progetto.
A questo punto, all'interno di QuickBurner si sviluppa una tendenza che punta a non concentrarsi più sul classico lavoro di progettazione di Bürolandschaft, ma a dedicarsi a
negoziare o risolvere i problemi come forme di risoluzione dei conflitti.
Come scrive Wolfgang nella rivista Kommunikation, di cui è coeditore. Alcuni di questi principi caratterizzano il lavoro successivo di Metaplan. Coinvolgere terzi, non costruire teorie, ma contrapporre affermazioni, domande e osservazioni estrapolate, ampliare la complessità, non portare le opinioni opposte al consenso, ma mantenerle aperte, iniziare con le domande, non con le soluzioni. Nel 1972 nel QuickBurner Team si forma un gruppo, che ruota intorno a Wolfgang, denominato Pianificazione Complessa, che punta a fornire metodi alle istituzioni in ambito politico, economico e culturale, facendo propri concetti quali lavoro di gruppo, riduzione dei conflitti, razionalità emancipatoria. In un articolo Wolfgang Schnell distingue tra pianificazione operativa, congruente con la gerarchia, e pianificazione politica, che supera la gerarchia. Nel numero 3 della rivista Kommunikation compare la Planungsakademie Quickborn, ovvero i principi fondamentali per la formazione dei decisori. Per la prima volta compare il termine formazione alla moderazione, in contrapposizione alla formazione per decisori.
Mentre il tema di una formazione per decisori è sempre la risoluzione comune di un problema, nella formazione alla moderazione il comportamento del gruppo stesso diventa il tema, con l'obiettivo di provocare cambiamenti comportamentali dei singoli attraverso un processo di gruppo.
il tuo SUV non risponde più ai comandi e si dirige volontariamente verso una scogliera.
Mentre sei al fast food, addenti un hamburger e senti l'animale che urla.
Attenzione! Se hai avuto uno di questi incubi, contatta immediatamente l'Istituto di Obbedienza Animale.
Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.
Biostasis 2025. 3 days to discover a world-class cryopreservation facility. See how we're making cryonics a reality. Tickets on sale now. Tomorrow Bio. Defy the end.
Quando prendiamo il corpo di un paziente, viene portato su questa ambulanza, dove inizia il raffreddamento con il ghiaccio, l'acqua, il refrigerante e così via. Tutti i tubi che vedete vengono poi utilizzati per la crioconservazione. L'intero processo si svolge qui, in questo cosiddetto bagno di ghiaccio. Il processo qui in ambulanza dura circa 4 o 6 ore, poi altre 100 ore in spazio. Questo perché il processo di raffreddamento deve avvenire molto, molto lentamente. Noi abbiamo circa 500 contratti e 5 persone crioconservate. Lo fanno come se stipulassero una polizza assicurativa sul fine vita, nel caso venga loro diagnosticata una malattia incurabile o qualcosa che li porterà presto alla morte e che quindi dicono: preferisco essere crioconservato anziché sepolto o cremato. Ci sono molti anziani, ma anche giovani, tra i 35 e i 40 anni, anche se non hanno malattie, sono in salute e gli piace vivere. Lo fanno nel caso in cui dovesse accadere loro qualcosa. I costi della crioconservazione al momento sono molto alti, 200.000 euro per crioconservare tutto il corpo, mentre se qualcuno vuole conservare solo il cervello, il costo è di circa 75.000 euro, lo si sceglie per conservare tutto quello che costituisce la personalità, i ricordi, l'identità di un individuo. Magari un giorno si potrà fare un trapianto di cervello. Solo quando la persona è morta ed è stata legalmente dichiarata morta dai medici, la nostra equipe può iniziare le operazioni. Eseguiamo massaggi cardiaci, somministriamo ossigeno, farmaci per rallentare il processo di decomposizione a livello cellulare e poi fermarlo in un secondo momento. Sostituiamo tutta l'acqua del corpo, compreso il sangue, con soluzioni che non congelano nemmeno a temperature molto molto basse.
technische Begriff und sich Vitrifizierung.
Il termine tecnico è vetrificazione, che consente che l'intero corpo possa essere raffreddato anche a meno di 196 gradi senza che si decomponga, rendendo forse possibile la rinascita, ma non è una certezza. Ed è sempre importante ripetere, è solo una possibilità. È una scommessa sulla tecnologia futura, soprattutto se l'alternativa è la morte certa e definitiva.
Il saluto romano ti sembra un atto stupido e obsoleto. I canti del ventennio suonano stonati. È venuto il momento di voltare pagina.
Rivolgiti a noi. Solo l'Istituto di Obbedienza Animale può fornirti una vera disciplina e autentici obiettivi morali.
Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.
Che male c'è se questa gente è disunita. In fondo siamo 100 personaggi in cerca di verità. E cosa fai se ti rubano la terra? In fondo è solo un modo come un altro di valorizzarla. Cazzo boh, cazzo boh.
C'è se ti avvelenano la terra. In fondo il cibo è più sicuro se prodotto in una serra. E cosa fai se c'è il benzene nella falda? In fondo lei mi dà lavoro e viene male processarla. Cazzo boh, cazzo boh, cazzo boh.
Se la tua azienda è andata all'asta e se la compra un prezzo indegno, un prestanome della banca. Oh.
E cosa fai se poi la vendi a prezzo pieno? In fondo adesso non hai debiti e puoi ucciderti sereno. C'è se la mia lingua non la parlo. In fondo il sardo non può esprimere concetti di livello. E d'altra parte questa lingua è obsoleta. Meglio parlare in italiano che la lingua del pianeta. Cazzo boh.
Se per l'Italia vai a morire, in fondo i nostri nonni sono celebrati con onore. E via Bogino non mi dà nessuna noia, in fondo i sardi che impiccavano non gradivano i Savoia. Cazzo boh, cazzo boh, cazzo boh. Se parla General Molteni, in fondo non approva che la colpa è dei nanoveleni.
E come bello far l'amore tra me e qui.
Attenti, bimbi, mamma, madre, sono avuti anche.
se il vento lo sfrutta la mafia. In fondo è troppo, può bruciare i nostri boschi come rabbia.
Speriamo che ci diano fuoco e che sia un bel palo, che tanto i sardi per principio il culo lui tra le incognia loro. Cazzo, cazzo, cazzo,
qual è la lezione più importante che hai acquisito nel tuo ruolo di executive ibrido?
Non bisogna mai sottovalutare il potere di una persona stupida all'interno di un gruppo o di una organizzazione.
Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.
E questa è una nave di matti. Io sono matto e ne incontrerete tanti altri. Questa bagnarola è zeppa di matti. E chi lo sa, guardando attentamente, forse troverete anche voi stessi qui a bordo.
Do you know who Palantir is?
Do you know who Palantir is?
Palantir kills Palestinians with your AI and technology.
Mostly terrorists, that's true.
No, it's not that. If you say mostly, so it's okay to kill.
Okay. The pain of Palestinians is something that everybody and anyone who dies in war, it, obviously people care about. I care about that. The obvious solution to war is to have the West having the strongest, most precise, deadly weapons possible, so that we can minimize unnecessary innocent deaths. And by the way, the primary way you minimize these deaths is you're so strong no one attacks you.
Palantir uccise i palestinesi con la sua tecnologia e l'intelligenza artificiale.
Per lo più terroristi, sì, è vero.
No, se dici per lo più, allora va bene farlo?
Il dolore dei palestinesi è qualcosa che è chiunque muore in guerra e ovviamente alla gente interessa, pure a me. La soluzione migliore alle guerre è che l'Occidente abbia le armi più forti, precise e letali in assoluto, così da poter minimizzare morti innocenti e collaterali. E comunque il modo principale per minimizzare queste morti è essere talmente forti da risultare inattaccabili.
È la prima volta che accade, quindi non è più il governo degli Stati Uniti d'America che fa guerra e pubblica il proprio diritto a governare attraverso la guerra, ma è direttamente la multinazionale privata che fa la guerra attraverso il governo degli Stati Uniti d'America e coinvolge il mondo intero. C'è una discontinuità, il punto in cui la tecnocrazia smette di essere una tendenza sociologica e diventa teoria politica esplicita, rivendicata, siglata, firmata con il timbro di Palantir. E chi sono i clienti principali? Sono la CIA, l'ICE, il Pentagono e, mentre parliamo, il fronte iraniano, per esempio. Quindi il manifesto non è una teoria astratta, non è un vocabolario da tradurre, è una dottrina di un'azienda operativa nella guerra che è in corso. E non solo, Palantir opera anche in Italia, già, ad esempio, attraverso filiali e partnership, ad esempio attraverso il Policlinico Gemelli a Roma, quindi all'interno della sanità, all'interno della nostra difesa. E nessuno nel Parlamento, nel governo, anzi il governo ha dato l'autorizzazione, il COPASIR non ha detto niente, la stampa maggioritaria non ne ha parlato. Con più di 120 basi nel nostro territorio non abbiamo il coraggio di porre una domanda, anzi abbiamo aperto le porte ad un manifesto politico che vuole dettare le regole del futuro attraverso, ripeto, non più una tendenza sociologica, ma una teoria politica e militare, perché in questo manifesto, ricordiamolo, Palantir chiede la guerra, chiede il rinnovo degli eserciti, chiede l'abolizione della facoltà della leva, cioè la leva deve diventare obbligatoria.
20 years ago, this was like from Mars freak show, all these views, the West must defend itself. The best, the people producing this thing called software must be aligned with our government. We should not allow institutions, software institutions, to sell to our adversaries but not sell to the U.S. government. The world will become disjointed and more violent.
Il panopticon digitale. dal mito di Palantir al totalitarismo tecnocratico.
L'occhio di Sauron nel database.
Per comprendere Palantir bisogna guardare al mito. I Palantiri sono le pietre veggenti del Signore degli Anelli, strumenti che permettono di vedere ovunque. Come Sauron usava queste sfere per esercitare un potere invisibile e onniveggente, l'azienda trasforma gli algoritmi in un moderno occhio capace di tracciare ogni nostra azione. Questo potere non serve solo a conoscere, ma a prevedere e manipolare le scelte umane, segnando il passaggio dalla libertà individuale a una sorveglianza totale. Palantir Technology è un'azienda statunitense leader nell'analisi dei big data e nell'intelligenza artificiale, specializzata nel connettere informazioni eterogenee per supportare il processo decisionale strategico, prevalentemente per governi, agenzie di intelligence e grandi imprese. Fondata nel 2003, non raccoglie dati, ma crea un'ontologia, una rete relazionale che rende leggibili ed esplorabili enormi quantità di dati grezzi. Nel 2026 Palantir sta passando da nicchia governativa a fornitore dominante di intelligenza artificiale infrastrutturale, con una crescita record nel settore commerciale guidata dagli AIP Bootcamp.
The question is, where do we want the resources of our country and our civilization to go?
The way you dominate the future is you dominate the present. I want America to be American in 1,000 years.
Ecco una sintesi delle sue funzioni e contratti principali al 2026. Prodotti e funzioni chiave. Gotham, utilizzata da agenzie di difesa, intelligence USA e alleati, per analizzare pattern complessi, individuare obiettivi militari e pianificare operazioni. Foundry, piattaforma per il settore commerciale, adoperata da grandi aziende per ottimizzare la gestione dei dati, la logistica e le operazioni. AIP, Artificial Intelligence Platform, la tecnologia di punta attuale che integra LLM, che sarebbero modelli linguistici di grandi dimensioni, con i dati privati dei clienti, permettendo l'adozione dell'intelligenza artificiale generativa in ambienti sicuri. Apollo, sistema per l'implementazione ininterrotta di software su infrastrutture disparate. Contratti e settori principali aggiornati al 2026. Palantir ha consolidato il suo ruolo come sistema nervoso per la difesa occidentale, con una forte espansione nel settore commerciale. Difesa e intelligence degli Stati Uniti, confermato un contratto di 10 miliardi di dollari con l'esercito degli USA per le esigenze software future. Dipartimento della Difesa, o meglio nella guerra. Ruolo chiave nella gestione dati dei conflitti, tra cui Ucraina e Israele, e nei progetti intelligenza artificiale come il programma Maven. Homeland Security e IRS, contratti miliardari, incluso un nuovo accordo quinquennale con il Dipartimento della Sicurezza Interna e collaborazioni con l'Agenzia delle Entrate per il data mining finanziario. USDA Agricoltura, aggiudicato un contratto da 300 milioni di dollari ad aprile 2026 per la gestione della catena di approvvigionamento alimentare. UK Ministry of Defence, siglata una partnership strategica nel 2025 fino a 750 milioni di sterline. Commerciale, Stellantis Airbus, rinnovata e ampliata la partnership con Stellantis, 5 anni, e con Airbus per il progetto Skywise. Sanità. L'impatto di Palantir nella sanità europea è un tema cruciale, specialmente per le implicazioni etiche e di privacy che solleva. Al 2026 l'azienda ricopre un ruolo centrale ma estremamente controverso, agendo come infrastruttura dati per i principali sistemi sanitari pubblici e centri di ricerca. Funzioni e contratti principali in sanità. Regno Unito, NHS, Federated Data Platform. Nel 2023 Palantir ha vinto un contratto da 330 milioni per creare una piattaforma che unifica i dati dei pazienti provenienti da oltre 200 ospedali e organizzazioni dell'NHS. Si occupa della gestione delle liste d'attesa per gli interventi chirurgici, l'ottimizzazione dei letti ospedalieri e l'analisi dei flussi di pazienti in tempo reale. Italia, ricerca e big data. Policlinico Gemelli di Roma, Palantir ha una partnership attiva con il centro di ricerca Gemelli Generator Real World Data. La funzione sulla carta è utilizzare l'intelligenza artificiale per analizzare enormi quantità di dati clinici anonimizzati, dicono, al fine di accelerare la ricerca su terapie personalizzate e migliorare la gestione dei dati in real world. Spazio europeo dei dati sanitari. Palantir sta cercando di posizionarsi come fornitore tecnologico del EHDS, il progetto dell'Unione Europea per rendere i dati sanitari interoperabili tra i 27 Stati membri entro il 2029. La funzione sulla carta è quella di fornire l'infrastruttura per lo scambio
sicuro
di cartelle cliniche elettroniche come uso primario e per l'accesso a dati per ricerca e innovazione come uso secondario. La partecipazione di Palantir nel conflitto in Medio Oriente è uno degli aspetti più controversi. A gennaio 2024, poco dopo l'inizio delle operazioni a Gaza, Palantir ha formalizzato una partnership strategica con il Ministero della Difesa israeliano per supportare missioni legate alla guerra. L'infrastruttura dell'azienda sta facilitando attacchi con un alto numero di vittime civili, rendendosi complice attiva dei crimini di guerra e del genocidio. Gaza si è trasformata in un laboratorio di intelligenza artificiale dove Palantir testa i sistemi avanzati come Titan, una stazione di terra di intelligenza artificiale per il puntamento, su scenari di combattimento reale. Alex Karp, l'amministratore delegato, ovvero il CEO di Palantir, ha difeso pubblicamente l'uso dell'intelligenza artificiale per uccidere terroristi, sostenendo che la tecnologia è necessaria per difendere la democrazia occidentale. Ha anche ammesso di essere pronto a perdere dipendenti contrari a questa linea politica. Palantir non si limita a fornire software generico, ma agisce come un pilastro della moderna dottrina militare israeliana basata sull'intelligenza artificiale. Caratterizzato da un'alleanza ideologica e tecnologica totale con le forze di difesa israeliane, IDF. Palantir è il motore algoritmico della IDF, fornendo non solo gli strumenti per le operazioni tattiche, ma anche la giustificazione ideologica per l'uso dell'intelligenza artificiale in contesti di guerra urbana ad alta densità. Attraverso la piattaforma AIP, Artificial Intelligence Platform, Palantir aiuta i comandanti a integrare in tempo reale dati provenienti da droni, satelliti e intercettazioni per identificare obiettivi e proporre piani d'attacco rapidi. Questa è l'ottimizzazione della kill chain, catena dell'uccisione. Sebbene Palantir neghi il coinvolgimento diretto con specifici database come Lavender o Gospel, sistemi interni all'IDF, indagini internazionali riportano che i suoi strumenti sono essenziali per creare enormi database di individuazione degli obiettivi, targeting, spesso definiti kill list, liste di uccisioni. Il software viene utilizzato per la sorveglianza in Cisgiordania e Gaza tramite il monitoraggio costante della popolazione palestinese, polizia predittiva che analizza i comportamenti per arresti preventivi o restrizioni di movimento. Rappresentanti di Palantir sono stati segnalati nelle sale operative che monitorano la distribuzione degli aiuti a Gaza tramite droni per integrare i dati logistici con i sistemi di sicurezza. tristemente note le stragi avvenute in concomitanza di questi episodi di aiuto. I risvolti bellici hanno causato mobilitazioni nel Regno Unito che chiedono di revocare i contratti di Palantir con il sistema sanitario NHS, ritenendo la sua dottrina di guerra incompatibile con la gestione dei dati civili.
Dalla profilazione intima alla repressione di Stato.
Palantir non si limita a vendere software. Fornisce l'impalcatura tecnologica per una sorveglianza totale e senza precedenti. Incrociando dati anagrafici, sanitari e fiscali con le tracce lasciate sui social e i parametri biometrici, l'azienda crea un profilo inquietantemente accurato di ogni individuo. Questo monitoraggio si nutre della videosorveglianza onnipresente e della fragilità dei dati cloud, che possono essere intercettati alla fonte tramite Trojan o captatori informatici. Persino i nostri parametri fisiologici più intimi, come le funzioni vitali monitorate a distanza, diventano merce per governi interessati a mappare non solo i nostri spostamenti, ma le nostre tendenze emotive e reazioni fisiche. Ogni qualvolta che concediamo a un'app il permesso di accedere al battito cardiaco o alla posizione GPS, firmiamo una delega in bianco al trattamento legale di dati sensibili. Le aziende sfruttano l'opacità delle privacy policy per alimentare una profilazione commerciale selvaggia, vendendo la nostra salute a farmaceutiche, compagnie assicurative e inserzionisti, puntando sulla distrazione degli utenti che acconsentono inconsapevolmente a tali intrusioni. Il vero potere di Palantir risiede nel software Gotham e Foundry, capaci di saldare tra loro frammenti di vita digitale finora separati. GPS, smartwatch, cronologia social e database pubblici forniti da ospedali e forze dell'ordine. Questa arma perfetta è già stata protagonista di scandali internazionali. Il caso ICE è l'esempio più brutale di repressione tecnologica. I software di Palantir sono stati utilizzati per incrociare dati scolastici, sanitari e fiscali al fine di pianificare raid mirati contro i migranti, facilitando persino la traumatica separazione dei bambini dai genitori al confine statunitense. Polizia predittiva. A New Orleans l'azienda ha testato segretamente sistemi per prevedere i crimini, finendo sotto accusa per razzismo algoritmico, poiché il software bersagliava sproporzionatamente le minoranze basandosi su dati storici distorti. Violazioni del GDPR. In Europa diverse sentenze hanno stabilito che l'uso di questi sistemi viola le leggi sulla privacy, poiché permette alle autorità di pescare dati indiscriminatamente, senza un sospetto specifico, rompendo il principio legale di limitazione della finalità. Sebbene Palantir neghi di spiare direttamente i cittadini, la realtà è che fornisce ai governi la tecnologia per farlo su scala globale. Attraverso collaborazioni opache, come quella con il servizio sanitario britannico NHS, o il coinvolgimento nello scandalo Cambridge Analytica, l'azienda ha istituzionalizzato una sorveglianza di massa che scavalca ogni residua barriera della libertà individuale, rendendo il controllo invisibile e onnipresente.
Ellen. Ellen.
L'eclissi dell'umano, dalla sovranità dei dati al totalitarismo tecnocratico.
Attualmente il dibattito pubblico è infiammato dalle polemiche sulla sovranità dei dati. Ci si interroga se sia lecito che un governo straniero, essendo Palantir un colosso americano, o specifiche istituzioni sanitarie anagrafiche o privati, detengano il controllo sulle nostre informazioni. Tuttavia questa visione appare parziale. Il problema cruciale non è tanto chi eserciti la sovranità, che si tratti di stati, apparati militari, istituzioni mediche o corporazioni private, quanto l'invasione capillare dei sensori tecnologici all'interno dei corpi e del tessuto stesso della società. Questa penetrazione è destinata a diventare totale con l'avvento del 6G, una tecnologia concepita per integrare l'infrastruttura digitale direttamente nella materia biologica. Siamo di fronte alla fine di ogni libertà e del libero arbitrio. Un totalitarismo tecnocratico governato dai sacerdoti dell'algoritmo o, nello scenario più estremo, dall'algoritmo stesso. Se dovesse verificarsi la cosiddetta singolarità, il momento in cui l'intelligenza artificiale acquisisce coscienza di sé, l'autodeterminazione umana svanirebbe definitivamente. Che sia guidata da un'elite o che diventi una forza autodeterminata, è la macchina a dominare. Milioni di anni di lenta e sapiente evoluzione biologica rischiano di essere dilaniati in pochi decenni di frenetica innovazione. Un immenso tesoro naturale e di umanità svenduto sull'altare di un progresso che non ci appartiene più.
Reassess the value of concepts of national identity, of a shared culture, which will be essential for this country to remain as dominant in this century as it was in the last. It was a culture that absolutely won the last World War, and it will be a culture that either wins or prevents the next one.
Palantir Technology.
Palantir. Il panopticon digitale. Dal mito di Palantir al totalitarismo tecnocratico.
Do you know who Palantir is?
Yeah.
non hai alcun potere qui. Servo di Morgoth, tu sei senza nome, senza volto, senza forma.
Lo spirito di Sauron ha resistito.
Ed è stato bandito.
Fuggirà verso est.
Occorre dargli la caccia e distruggerlo una volta per tutte.
Senza l'anello del potere, Sauron non potrà più usare il dominio sulla Terra di Mezzo. Andate ora. Lasciate Sauron a me.
You would prefer the human race to endure, right? You're hesitating.
Yeah, well, I...
Yes?
I don't know. I would...
The obvious solution to war is to have the West having the strongest, most precise, deadly weapons possible, so that we can minimize unnecessary innocent deaths.
Concetti teologici per sostenere fondamentalmente che l'anticristo è chiunque freni il progresso tecnologico.
This is a long hesitation.
There's so many questions in
place. Should the human race survive?
Yes.
Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Gli unici ordini che possono salvare. Questo
questa nave, per questa nave, per questa nave, per questa nave, per questa nave.